Come ha accolto questa nomina e quali sono le sfide che questo ruolo presuppone?
Ho accolto questa nomina con un po' di timore e anche un po' di tremore, perché la responsabilità è tanta, soprattutto penso alle tante persone accolte che abbiamo in tutte le nostre strutture, sia in Italia che nel mondo, e la responsabilità di queste persone vuol dire la quotidianità della loro vita, anche complicata, quando ci sono delle situazioni di povertà o di disagio. Sono sicuro che tutte le mie, i miei limiti, le mie lacune verranno colmate dalla comunità, che la nostra associazione, che in questo ultimo periodo è proprio dimostrato di essere matura, pronta a questo cambiamento che Sua Santità il Papa, insieme al Dicastero per i laici e la famiglia, nel quale siamo inseriti, ci ha proprio chiesto due anni fa circa, con un decreto dedicato al rinnovamento delle nostre associazioni. Quindi un po' di tremore, un po' di timore. Vedo prevalentemente due prospettive importanti che sono emerse anche in questa nostra assemblea che abbiamo appena concluso a Rimini. Da una parte, dare spazio all'internazionalità della nostra associazione, che è molto radicata in Italia ma ormai diffusa in più di 40 paesi nel mondo, quindi dare spazio a culture diverse nelle quali si può radicare il carisma che il nostro fondatore Dan Oreste Benzi ci ha lasciato, carisma di fondazione della nostra comunità, che è la condivisione diretta con i più poveri, i più emarginati, le persone vittime di ingiustizia nel mondo, però con anche un'apertura particolare ai giovani, ad accogliere i giovani, a quello che anche la Chiesa sta chiedendo tramite i nostri vescovi, che ci stanno guidando nel vivere un rapporto sinodale, no? Quindi di armonia, di dare la voce a tutti, anche quelli magari un po' più lontani da certi valori tipicamente cristiani, ma che hanno invece, che reagiscono positivamente ai temi come la pace, la non violenza, la difesa dei diritti umani, delle persone vittime di ingiustizia, ecco. Quindi un po' questi due orientamenti, direi.
Lei è già responsabile di Operazione Colomba, Senza Confini, Condivisione tra i Popoli. Ecco, è chiaro abbastanza il suo impegno verso i poveri, verso gli emarginati, verso quella categoria di persone che ha più bisogno. Come è nata questa vocazione proprio di prendersi cura dell'altro, del prossimo, del più bisognoso?
Per me, per mia moglie, è partita dall'accogliere bambini senza famiglia. Noi siamo entrati a far parte della nostra associazione perché abbiamo conosciuto le famiglie che aprivano la propria famiglia a bambini che in quel momento avevano bisogno, che non avevano una famiglia o che la loro famiglia naturale in qualche modo era nell'impossibilità di portare avanti la genitorialità. Abbiamo iniziato ad accogliere bambini, anche ragazzi adolescenti, e di fatto la nostra famiglia, io e mia moglie con i nostri quattro figli naturali e uno che è già in cielo, abbiamo accolto tanti bambini disabili con disagio familiare. Questo ci ha un po' inseriti in questa grande famiglia che è la comunità. Poi attraverso invece alcuni servizi che negli anni la comunità e i fratelli di comunità mi hanno chiesto, ho iniziato a conoscere altri mondi, come per esempio i corpi civili di pace, che sono questi giovani stupendi che abbiamo, che vanno nei luoghi di conflitto con Operazione Colomba. Molti di questi non appartengono quasi a un credo religioso, no? Ma sono convinti difensori della pace. Oppure i nostri missionari, Condivisione tra i Popoli, che è la nostra ONG, cerca di sostenere con progetti che vengono per lo più finanziati da donatori, imprese private, anche diocesi e anche enti pubblici, quindi ho un po' più aperto le mie conoscenze, ma diciamo che nel cuore anche la nostra identità è quella di essere una famiglia aperta all'accoglienza. In questo momento abbiamo anche una ragazza che è arrivata con i corridoi umanitari, ecco, quindi un po' la nostra identità forse parte da lì.
Cosa ha significato la presenza in Ucraina per la comunità Giovanni XXIII? Che esperienza è stata?
È un'esperienza significativa, perché che ci fa vivere in una condizione in cui forse ormai, adesso pensando a noi italiani, mai siamo i nipoti della generazione che ha vissuto la guerra, e quindi la nostra memoria è molto anacquata, o addirittura i pronipoti, no? Quindi vivere a fianco di persone che vivono la quotidianità sotto il bombardamento è una realtà che sentiamo molto lontana da noi. Viviamo un tempo di pace in Europa che è molto lungo dal punto di vista proprio della nostra quotidianità. Ha significato tanto perché il popolo ucraino è molto simile a noi, se vogliamo, molto di più di quanto può essere condividere con popolazioni africane o popolazioni asiatiche che vivono il dramma della guerra, no? Quindi ci tocca forse più da vicino. I ragazzi giovani che sono andati a portare aiuti umanitari si sono trovati proprio a contatto con persone con le quali le differenze sono, a parte la lingua, la cultura, ma è uno shock da questo punto di vista. È molto difficile, è difficilissimo riuscire a parlare di pace e di non violenza in un terreno, in un territorio, con delle persone che quotidianamente sono invece immerse in una logica di conflitto e di guerra. Questa forse è la sfida più grossa sulla quale stiamo ancora annaspando, ecco, non è che abbiamo risposte. Quello che vediamo è che essere presenti lì fisicamente abbatte molto le distanze e ci aiuta forse a comprendere un po' di più. E quindi alcuni nostri giovani volontari sono proprio lì, a Nikolaev, sono andati a Kherson, vivono non soltanto le missioni di pace in cui si muove un po' tutta la parte più, come dire, che ha visibilità, con politici, volontari che si muovono nelle carovane di pace che abbiamo organizzato, ma proprio la quotidianità e la vita vissuta ci sta aiutando a entrare in un argomento che è difficilissimo da risolvere. Quello che stiamo capendo è che bisogna cercare dei percorsi di pace vera, perché il fine non giustifica i mezzi, e quindi anche l'uso di mezzi di violenza e che aumentano la violenza ci sembra che non sia la soluzione. Stiamo cercando di capire quale può essere il modo per trovare vie di pace alternative.
L'alluvione delle scorse settimane, come la comunità del Giovanni XXIII sta dando un supporto, un sostegno alle povere famiglie disagiate colpite da questo disastro climatico?
Abbiamo cercato di far subito rete anche a partire proprio dalle nostre famiglie, perché anche case famiglia, strutture della nostra associazione sono state gravemente colpite, quindi abbiamo dovuto intervenire in luoghi in cui avevamo ragazzi psichiatrici o persone in percorso terapeutico per la lotta alla dipendenza, che sono state spostare in realtà diverse. E questo, forse il fatto di essere una famiglia di famiglie come un po' la nostra associazione, ha permesso di dare una risposta immediata. Il dramma è che oltre alle nostre famiglie, che comunque nel numero sono poche, c'è una quantità esorbitante di persone, di famiglie, di persone di ogni ceto, no? E con possibilità anche diverse, colpite, e con un grado di devastazione. Abbiamo vissuto altri alluvioni o terremoti, no? Anche in Italia. Mi sembra che in questo momento in Romagna ci sia un carattere eccezionale anche proprio dal punto di vista della gravità. C'è una rete di volontari alla quale abbiamo aderito, molto ampia, anche molte nostre zone italiane hanno diffuso tra i giovani, ma anche i meno giovani, in questo passaparola per cercare di essere presenti il più possibile. Stiamo cercando di convogliare gli aiuti che riceviamo, sia dal punto di vista dei beni materiali, ma anche dei beni economici. Anzi, devo dire che oggi la notizia è che il Presidente Mattarella ha voluto devolvere alle nostre case famiglia colpite il premio che ha ricevuto dal Santo Padre in onore di Paolo VI, e quindi anche questo proprio un senso di gratitudine, perché vediamo come la provvidenza si sta dimostrando proprio presente. Penso che ci sia proprio bisogno, per un bel po' di tempo, che ognuno faccia il suo pezzo. Noi cercheremo di mettercela tutta per fare il nostro, ma insieme alle istituzioni, insieme allo Stato, insieme agli enti sociali, anche agli altri enti privati, le aziende private, forse con la tecnica dei gemellaggi, non lo so, vedremo, però ecco, bisognerà lavorare sodo perché si possa ricostruire. L'obiettivo sicuramente è quello di ricostruire. C'è una caratteristica che i romagnoli hanno, che è quella di essere forti e proprio resistenti, infatti stanno lavorando sodo. Dobbiamo aiutarli, perché in questi casi i più fragili e i più deboli sono quelli che soccombono, no? Mentre i più forti resistono, e questa è un po' una logica del nostro mondo che invece vorremmo cercare di invertire.